Laser.
Incontriamo Bruno Reichlin a Mendrisio, in uno dei suoi brevi soggiorni nella Svizzera italiana. L'architetto ticinese oggi vive in Francia. Il suo racconto comincia con gli anni della formazione a Zurigo. Sono molti i nomi di intellettuali e architetti che verranno nominati durante la nostra conversazione, persone che hanno contato molto nel suo percorso umano e professionale. Gli chiediamo prima di tutto se come studente di architettura al Politecnico Zurighese si sentiva in qualche modo al centro di quel dibattito imperniato sul rapporto o contrasto fra italianità ed elvetismo. A cavallo degli anni 50 e 60 il Canton Ticino era infatti alla ricerca di una propria identità architettonica.
Non tanto. A quel momento non tanto, tant'è vero che io per far disperare i miei assistenti, dico che avevo come studente, diciamo siamo negli anni 60, dunque 61, 62, 63, prendevo sempre le riviste Casabella, che erano dei volumoni così rilegati, li aprivo sul mio tavolo di disegno e guardavo l'architettura italiana. Gli assistenti passavano inorriditi. Ma come si può guardare quella roba? Ma lei non diventerà mai architetto se studia queste cose. Dopo è vero che c'erano alcuni bravissimi architetti svizzeri che intrattenevano i migliori rapporti con architetti italiani, non so, per esempio i BBPR di Milano, sì. Però c'era una certa diffidenza e la diffidenza era fondamentalmente legata a questa presenza della storia nei loro progetti. Io ero molto affascinato, ero molto interessato di questa profondità storica che queste riviste rinviavano, perché Casabella come Architettura, Cronache e Storie e altre riviste stavano riscoprendo in qualche modo, diciamo, raccontando ancora una volta le vicende del moderno. Quindi moltissime pagine su architetti degli anni 20, 30 e così via. Forse è stata questa anche la ragione per cui Peppo Brivio e Gregotti che mi sono chiesto di fare negro di biblioteca per loro, perché Brivio e Gregotti hanno stretto amicizia e avevano deciso di fare un libro sull'architettura tedesca tra il 1900 e il 1939.
Peppo Brivio è riconosciuto come uno dei maestri del moderno in Ticino e, come pochi altri, ha saputo interpretare il ruolo di architetto intellettuale. Amico dell'urbanista e teorico dell'architettura Vittorio Gregotti, con il quale aveva collaborato negli anni 1963-64 per la 13ª Triennale di Milano. Di lui Gregotti ha scritto: «Ciò che io devo a Brivio agisce ancora nei miei momenti di lavoro che considero migliori».
E quindi avevamo bisogno di qualcuno che però facesse un lavoro di scavo in biblioteca e quindi mi hanno dato una lista di nomi e dovevo fare delle biografie, delle bibliografie. Io ero un ragazzino ancora. Credo che chi ha segnalato il mio nome, non so, forse un qualche collega di studio, perché io, per esempio, Brivio, gli ho chiesto di fare uno stage, ma dico, non mi ha preso perché non aveva niente. Mi ha detto, ma io non ho niente da fare, dico, vabbè, perché sapevo che era bravo. Però è lui che mi ha mandato a fare uno stage da Galfetti. Ora, con Galfetti il rapporto è stato molto, molto simpatico. Lui è stato simpaticissimo perché in realtà non è che avesse bisogno di uno stagiaire in quel momento, ma non giocava la persona che sa tutto. Tutto il contrario, lui mi mostrava la sua biblioteca, in quel momento ancora piuttosto vuota, Corbusier. Guarda, qui c'è tutto quello che dovrebbe sapere per essere un bravo architetto. Un po', era una battuta, però... Poi ogni tanto veniva Mario Campi nello studio.
Mario Campi è stato uno dei protagonisti di quella che è stata definita negli anni 70 la cosiddetta scuola ticinese. È stato inoltre professore emerito al Politecnico di Zurigo e negli Stati Uniti.
E che punzecchiava un poco il Galfetti perché Mario Cambio era qualcuno che leggeva molto, dico, aveva anche la struttura d'ufficio che gli permetteva di leggere un po' di più, forse di fare un po' meno. E allora io mi trovavo che dovevo prendere le difese un po' del Galfetico, si trovava un po' soverchiato, diciamo, da questa informazione che aveva Mario Cambio. E fino al fatto che ero tutto sommato non un pessimo dibattente. Può darsi che qualcuno ha detto che però questo qui non sarà mai un buon architetto, ma almeno sarà cava e galalapa. Questo è stato importante, questo sì, momento sì. Di questo interessarmi, perché poi ho lavorato per loro. Hanno litigato tra di loro, quindi il libro non è stato fatto, ma io in campo ormai avevo, per me era chiaro, non c'è progetto senza cultura storica. In quel momento, come dire, appaiono le prime pubblicazioni sulla semiotica. Naturalmente sono diventato subito un fan di Umberto Eco e di Roland Barthes, e quindi a partire da questo ho letto un sacco di robe, quindi questa idea che uno, il sapere è fondamentale, non c'è, senza conoscenza non c'è riflessione, non c'è intelligenza, e quindi questa idea forse è anche un po' eccessiva adesso, che per me ha valso molto, questa importanza di conoscere e partire da lì, costituire, diciamo, dei paradigmi per riconoscere dei fenomeni, mutuare degli strumenti critici che trovavo soprattutto poi nella critica letteraria, perché questo mi ha portato a interessarmi molto alla critica dell'area francese, perché in area francese, come dire, adesso dico, tutta poi la semiotica che veniva in realtà dal formalismo russo, ma che in Francia ha avuto un'enorme rielaborazione, così mi portava da un lato a degli strumenti critici per analizzare le opere letterarie soprattutto, quindi la tentazione di trasferirle questo anche nella critica architettonica, ma non tanto per diventare un critico, ma per diventare un buon architetto, perché questo è sempre stato il mio scopo. Però finito il Poli, abbastanza bene, con un buon progetto credo, e avevo l'impressione che non avevo frequentato una scuola seria. A me sembrava una scuola d'arte che faceva architettura, ma dove nell'arte, nell'architettura erano proprio insegnati in modo convincente. Questo, diciamo, è la mia sensazione. Dopo ho conosciuto scuole talmente squallide che mi sono detto, per carità, che ero al Politecnico, ma sa, si diventa più saggi col tempo. E quindi ho detto, va, adesso devo andare alla scuola seria, vado a Ulm, dove c'era la Hochschule für Gestaltung e dove c'erano appunto dei semiotici, così io comperavo la rivista di Ulm. Allora parto, la prima automobile, il primo viaggio lo facciamo per andare a Ulm con la mia futura moglie, e lì arriviamo, sciopero. La scuola è in sciopero perché la stanno per chiudere. E quindi, insomma, sono andato via un po' scornato. Dico, la scuola di Ulm di cui sognavo, perché si insegnava semiotica, insegnava psicologia, c'erano corsi di filosofia, quindi una formazione sulla carta stupenda, tant'è vero che poi anni dopo ho fatto addirittura un colloquio su Ulm facendo venire ancora delle vecchie glorie.
La scuola di Ulm fu fondata nel 1955 da Inge Eicher-Scholl, il marito Otl Eicher, e da Max Bill, grazie a sovvenzioni statunitensi, e funzionò fino al 1968. Inizialmente fu diretta da Max Bill, l'artista architetto svizzero, progettista della sede della scuola ed ex allievo del Bauhaus, è ancora legato allo spirito del funzionalismo. Nel 1956 Max Bill si dimise però a causa di alcuni contrasti con altri professori della stessa scuola, quali Hans Gugelot e Otl Eicher e Thomas Maldonado.
Avevo invitato anche Maldonado, ma purtroppo era proprio quando aveva l'80° compleanno e mi ha detto, ah, ma sarei venuto volentieri.
E che anni erano quando lei ha tentato di andare a Ulm?
Uno è il 67. No, allora, beh, Ulm no. Intanto frequentavo dei corsi all'università di storia e dall'arte, perché mi sembrava che forse questo avrebbe migliorato, diciamo, la mia cultura, la mia comprensione, diciamo, dei fenomeni storici e così via. Poi un giorno qualcuno è venuto e ha detto, ma lei è iscritto al corso? Ho detto, no, io vengo qui a seguire i corsi. Ah, e li trovo, come li trovo questi corsi? Uno schifo. Il tipo mi abbraccia. Era Werner Höxen, che era l'assistente del professore. In quel tempo era ancora giovanissimo, due anni o tre meno di me. quel tempo avevo metà tempo in uno studio per guadagnare i soldi, mezza tempo per lavorare, un po' per ancora per lavorare per questo libro che... E allora ho chiesto una borsa di scambio con l'Italia, perché c'erano, per vedere, per andare in Italia. E quindi ho avuto una borsa per andare a Firenze. E Firenze l'ho scelta, diciamo, ho visitato molto tra Firenze e Venezia. Ho andato a Firenze perché c'era Johann Klaus König, che insegnava storia dell'architettura tedesca, e quindi dico, beh, con lui può crescere un po', poi così mi aiutavo ad andare avanti. Poi anche König ha scritto sulla semiotica, ma una semiotica di ispirazione anglosassone.
Johann Klaus König è considerato il padre fondatore della semiologia architettonica, studioso del razionalismo tedesco.
Diciamo così. E poi ho saputo che Umberto Eco dava dei corsi. Il suo corso si chiamava decorazione, ma in realtà faceva un corso di semiotica. Praticamente dei corsi che erano attorno alla materia della struttura assente. E quindi dico, cavolo, questa è una cuccagna. E quindi mi sono iscritto, sono sceso. La scuola era in sciopero, la facoltà d'architettura di Firenze, e quindi dico, König mi riceveva a casa sua. E così abbiamo avuto bellissime discussioni. Infatti mi ha subito regalato il libro che ho scritto con Borsi sull'espressionismo tedesco, quindi stupende discussioni con lui, tant'è vero che poi l'anno dopo, quando riprende l'insegnamento, mi chiede di fare l'assistente straordinario, cioè senza paga praticamente, però con il preciso intento di farmi diventare assistente ordinario. E poi, ecco, insomma, è meglio essere ordinario che straordinario. E quindi però corsi, Umberto Eco è venuto un paio di volte, capitava una cosa buffissima, gli assistenti facevano dei corsi e qualche professore con Umberto Eco stavano in prima fila. E allora intanto Umberto Eco alzava la mano e dice, ah, interessante quello che racconta il collega era poi un giovanotto così imberbe, però io avrei un'obiezione. E lì parlava durante 15 minuti di fila. Era stupendo Umberto Eco. Dico, io pianto quando è morto, ancora adesso mi commuovo perché l'ho visto qualche volta, ma l'affezione che ho portato a qualcuno così intelligente, che spiega così bene le cose e anche con tanta generosità, per me, devo dire, è un'ammirazione sconfinata. König l'abbiamo incontrato, è andato Speer, e attraverso Speer ho cominciato a occuparmi di Tessenov.
Come direttore di Casabella affida ai suoi assistenti dell'epoca, Paolo Bettini e Bruno Reichlin, ricerche sui rapporti fra politica e architettura. König in particolare incarica Reichlin di condurre una riflessione critica sulla figura di Heinrich Tessenow, docente di Albert Speer, uno dei più importanti architetti del Terzo Reich e stretto collaboratore di Hitler. Albert Speer, che König e lo stesso Reichlin incontreranno alla fine degli anni 60 a Portofino, subito dopo il suo rilascio dalla prigione di Spandau, dove aveva scontato una pena detentiva di 20 anni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
Perché Speer poi, dico, la giocava, come dire, molto, sminimizzava il suo ruolo, in qualche modo lui era stato studente e assistente di Tessenow. E cioè, io ho cercato, ho fatto in modo di fargli avere dei mandati, ma Tessenow non voleva, fin di conto non voleva essere invischiato, probabilmente quello che dava da intendere nelle faccende naziste. Speer, per carità, lui ormai era compromesso fino al collo, era appena uscito di prigione e l'abbiamo incontrato a Portofino. Suo figlio aveva uno studio di architettura enorme, un grande ufficio, e credo che il papà Speer, Albert Speer, faceva dei progetti in prigione, Spandau, aiutava il suo figlio. Di volta quando gli hanno chiesto, ma adesso che partito voterebbe? Chiaro, socialdemocratico. Per dire, come persona era amabilissimo, non si può immaginare, era sempre estremamente attento a rispondere nel modo più preciso. Era una mente, e quello è tremendo, è proprio, dico, la sconfitta, cioè il tradimento un po' dei clerk. Ecco. Lui non ha cercato in nessun modo di difendere la sua posizione. Poi mi ha fatto lavorare per Casabella. Per Casabella traducevo italiano delle pagine che consideravo significative della rivista moderna Bauforme, perché König diceva: questa rivista è stata un po' la rivista fondamentale per gli italiani negli anni 30 e per il gruppo toscano in particolare. Allora, come dire, io sceglievo dei testi, ne traducevo in parte o in te, quindi testi di Taut, di Scharoubun, di Bene, di Georg Schmidt. Li traducevo e poi
Certo.
facevo dei commenti, mettevo delle note e facevo anche, introducevo un po'. E poi ho fatto un numero abbastanza interessante su Tessenov. Difatti mi sono poi reso conto che c'era Giorgio Grassi e io eravamo i soli in quel momento in Italia che si interessavano all'opera di Tessenov. Siamo nel 70. Nel 70,
Quindi
e io,
pionieri.
sì, e io mi basavo su tutto quel che ha raccontato naturalmente Speer, ma poi anche perché conoscevo quel lavoro che ho fatto per
Sì.
Brivio, così. E devo dire che sempre grazie a König ho conosciuto un professore di sociologia, che è specializzato proprio su quel periodo, che insegnava all'Università di Firenze. Ecco, mi vergogno di ricordare il nome adesso, ma un personaggio notevole, simpaticissimo. È così che ci ha ricevuti, gli abbiamo parlato un po' e lui ci ha messo sulla traccia, diciamo, di un grande sociologo tedesco, Perlerio, che era Tönnies. Tönnies. E Tönnies, dico, se si legge Tönnies sul punto Gesellschaft und Gemeinschaft, è un libro chiave per capire lo stato della cultura tedesca
In quegli
in
anni.
quegli anni. Perché questo concetto di comunità, di Gemeinschaft, che è stato, dico, utilizzato in modo tremendo da tutti gli ideologhi di destra, e invece il rifiuto della Gesellschaft, perché la Gesellschaft è la città corrotta. Quindi ho cominciato a leggere anche dei testi proprio sulla letteratura tedesca, che simpatizzava inevitabilmente, cioè, magnificava un mondo contadino rurale che stava distruggendosi. Ma che questi qui volevano recuperarlo, quindi era un po' in qualche modo
Un'idealizzazione, un
una
recupero
totale
di un mito.
idealizzazione. Quindi devo dire, ecco, sulla falsa coscienza ho imparato un sacco di cose in quel periodo, se posso dire così. Ecco. E poi io cominciavo ad avere uno studio con Fabio, e allora avevo l'impressione che era molto importante occuparsi forse di architetti più attuali. Ed è lì che ho proposto, ho cambiato proprio, ho detto, la tesi ormai la faccio sulle Corbusier. E sul primo periodo, sul periodo degli anni 30, anzi, cioè 30, che dico, 1920-1930. E questo perché? Perché stavano uscendo molti libri sulle Corbusier. Quindi mi trovavo in condizione di concorrenza con altri, di scrivere. E questo lo trovo fantastico, perché non dicevo, basta far meglio. Quindi dico,
Era uno stimolo questo.
assolutamente, da architetto, vedere più lontano degli altri, avendo tutti i documenti, non cercare i documenti, così, no, sono tutti lì, soltanto leggere i progetti, leggere l'evoluzione dei progetti, cioè fare quello che la critica letteraria faceva in quegli anni sui testi, la genesi dei testi, i problemi di intertestualità,
Intertesto.
cioè io proiettavo sull'architettura tutti quei criteri che mi venivano, diciamo, dalla critica letteraria più aggiornata, che avevo, dico, frequentato leggendo i formalisti russi, che intanto uscivano tradotti. E primo abbiamo avuto un periodo fausto, diciamo, ma poi quando ci siamo avventurati sul restauro così, lì, dico, le commissioni con la Ticinese ci ha appoggiato a metà,
Cioè, la
poi
cultura del restauro a quei tempi, anni 70 in Ticino, non
no,
c'era.
non c'era, ma c'era una cultura del restauro, ma una cervellotica. E poi c'era un infausto personaggio che era questo Schmidt, Alfred Schmidt, che lui rappresentava proprio il peggio del peggio. Lui è qualcuno che prima, dico, ha fatto dei restauri distruggendo tutto quello che il Novecento o l'Ottocento ha aggiunto a delle cose. Poi improvvisamente ha avuto un'illuminazione un po' attraverso dei convegni internazionali, ha capito che qui era importante. Allora dico, ogni pezzettino di 800 che non faceva sé, che nascondeva, un automatismo che non partiva dai dati. Perché infatti noi, facendo dei rilievi, dei monumenti, non hanno capito niente quei rilievi cosa indicavano, perché gli storici dell'arte, di verità, soprattutto in quegli anni, non sapevano veramente leggere i piani, interpretarli. Quindi conflitti, e devo dire che ci sono state sfide epiche, diciamo, su questo, anche perché noi ci siamo informati, siamo andati a vedere quello che ha creato il reale autore, diciamo, della Carta di Venezia, che era un bravissimo storico dell'arte italiano. Di questo mi sfugge il nome, perché ormai l'età, lo vedo benissimo, perché ci ha ricevuti, tra l'altro, a casa sua a Verona, una specie di quasi castello.
Ingegnere e architetto Piero Gazzola è anche il primo estensore, insieme allo storico e architetto napoletano Roberto Pane, della cosiddetta Carta di Venezia del 1964, primo documento internazionale scritto alla luce dell'esperienza della ricostruzione post-bellica dopo le direttive del restauro del 1931. A Gazzola va ascritta per buona parte la ridefinizione sociale di monumento.
Qui lo abbiamo interrogato su tutte le questioni che sapevamo che sarebbero venute quando avremmo incontrato la Commissione Svizzera, perché questo Adolf Schmidt è arrivato con tutto un gruppo di persone per la mattanza, in qualche modo, no?
Perché voleva giudicare il vostro progetto.
Per giudicare, voleva metterci fuori discussione.
Comunque siete riusciti, per esempio, a realizzare il progetto
Biasca.
Per
Biasca. Sì, Biasca, Biasca. Poi di voi progetti, sì, questo sulle valli non si è curato tanto.
Castelgrande.
Cioè Castelgrande, lì è stata la grande guerra. Infatti noi, fino da ultimo, ci siamo battuti. Non dico che era tutto difendibile, visto adesso che... Ma non capivano niente, niente, però abbiamo avuto appoggi, perché dico, Gregotti ha scritto un testo, addirittura dei Zibardeschi, anche, cioè, noi abbiamo avuto aiuti, appoggi importantissimi, ma non sono serviti.
Quindi, poi un'altra città importante è Ginevra.
Sì,
la Romandia.
Ma, sì, ma questo bisogna anche spiegare.
Perché?
Come architetti, insomma,
non c'era.
Si stava chiudendo molto, no? Perché anche poi clienti, per carità, insomma, c'è clienti che hanno visto, quando ho visto la nostra casa a Tonini, hanno detto, oh, quella casa lì costerà l'ira di Dio, che non era vero per niente, ma... Cioè,
però avete fatto parte della mostra Tendenzen.
Certo, ma la mostra Tendenzen lì... Era questo mio carissimo amico, che era Martin Steinman, che è stato incaricato di fare la mostra. Lui è venuto anche da me e ha detto, ma tu nel Ticino cosa pensi? Spiegami un po'. Lui era uno bravo, con un occhio, intelligente e tutto, ha fatto una bellissima mostra. E naturalmente vedeva però tutto un po' con i nostri occhi, anche per lui questo rapporto. Bisogna dire che nel frattempo Aldo Rossi con Fabio Reinhardt siamo riusciti a convincere un paio di persone, il Politecnico della Facoltà d'Architettura, a far venire Aldo Rossi come professore invitato. Questo è stato un cambiamento epocale. Per noi è arrivato un aiuto un po' tardivo, diciamo così, perché ormai i termini sono quelli. Però questo ha veramente fatto evolvere. Infatti c'è gente che ancora, per dire, tantissimi anni dopo hanno organizzato una tavola rotonda a Zurigo, dove c'era Fabio, c'ero io, poi c'era Zumthor. Ma sai che c'è gente molto dopo, ma tu li trattati troppo bene, questi qui hanno rovinato l'architettura svizzera, capito? Cioè c'era lì delle vecchie barbe della nostra generazione a cui noi abbiamo tirato via il tappeto sotto i piedi, facendo venire Rossi, soprattutto con le nostre prese di posizione. Era di un'aggressività che io sarei felice di avere ancora adesso, di com'è.
Però l'ha mantenuta,
sì,
un po' di incarica.
Ma quel tempo eravamo atroci, era insopportabile.